Radio Emilia-Romagna. Racconti d'autore.
Silvio D'Arto, Casa d'Altri. Vi leggiamo oggi un paio di pagine tratte da uno dei più straordinari racconti del Novecento italiano, Casa d'Altri, dello scrittore reggiano Silvio D'Arto. La storia è questa. A un curato di campagna di uno sperduto borgo sull'Appennino emiliano capita di fare un incontro che vince la monotonia della vita di paese. Una vecchia, solitaria e cupa, senza storia e senza affetti, gli inoltra una richiesta molto particolare, quella di derogare al divieto di suicidio posto dalla Chiesa Cattolica. Il lettore si trova coinvolto in una vicenda dal ritmo serrato, fra pagine dense di lirismo, con echi di un mondo interiore che si svela, doloroso e pudico insieme. Fu una sera, sul finire d'ottobre. Me ne venivo giù dalle torbe di monte, né contento né triste, così, senza nemmeno un pensiero. Era tardi, era freddo, ero ancora per strada. Dovevo scendere a casa, ecco tutto. L'ombra proprio non era ancor scesa. Campanacci di pecore e capre si sentivano a tratti qua e là, un po' prima della prata dei pascoli. Proprio l'ora, capite, che la tristezza di vivere sembra venir su assieme al buio e non sapete a chi darne la colpa. Brutt'ora. Uno scoiattolo attraversò di corsa la strada sgusciandomi quasi fra i piedi. Solo allora, giù in fondo al canale che scorreva un 20 metri di sotto, china a lavar biancheria o stracci vecchio, budella o qualcosa di simile, vidi una donna un po' più vecchia di me. Sulla sessantina, sapete. In mezzo a tutto quel silenzio e a quel freddo e a quel livido e a quell'immobilità un poco tragica, l'unica cosa viva era lei. Si chinava e mi pare anche a fatica. Affondava gli stracci nell'acqua, li torceva, li sbatteva su un sasso. Poi li affondava, torceva, sbatteva e via ancora così. Né lentamente né in fretta e senza mai alzare la testa. Mi fermai sopra il ciglio a guardarla. Un sasso scivolò giù fino in acqua, ma la vecchia nemmeno s'accorse. Solo una volta si interruppe un momento. Si mise una mano sul fianco, diede un'occhiata alla sua carriola sull'argine e alla capra che frugava tra l'erba. Poi ancora riprese. «Beh», dissi allora con me, «quando ci si mette sul serio il mondo sa ben essere triste, però. Ha perfino intelligenza per questo. E neanche un uomo ci arriverebbe mai e mai». Era tardi, davvero era tardi. Si vedevano qua e là due o tre stelle. Continuai la mia strada. Ma la sera dopo lo stesso. E così l'altra sera e poi l'altra. Alla medesima ora. Eccola là, in fondo al canale. Niente sole, niente luna. Non un'anima viva nell'intorno. Quegli stessi campanacci di bronzo un po' prima della prata dei pascoli e la stessa immobilità dappertutto. Padronissimi di riderci sopra, ma anche i sassi a quell'ora erano tristi e l'erba, ormai di un color quasi viola, era ancora più triste. E lei sempre laggiù, china sopra i lastroni di pietra. Affondava nell'acqua gli stracci, li torceva, sbatteva e via ancora. E senza fretta o lentezza, così, e senza mai alzare la testa. Una cosa facile a dirsi, ma dovevate vederla. No, dissi fissandola bene. Non credo di conoscerla quella. La vecchia non è certo di qui. Senza dubbio è un uccello sbrancato. Sempre meglio a ogni modo che sia lei a venire da me. Prima o poi vengono tutte da me. E che cosa potrei dirle oltretutto? Perché ormai io ero un prete da sagre. Ero un prete da sagre e nient'altro. Su questo non c'era più dubbio. Per un matrimonio alla buona e dottrina i ragazzi e metter d'accordo anche 7 caprai per un fazzoletto di pascolo non ero poi peggio di un altro. E così se un marito cominciava a usare un po' troppo la cinghia. Ecco, solo il mio pane ormai. Altra roba non era per me. Bene, per 5 sere io la vidi là in basso. Siamo ben buffi però. A neanche 2 passi dall'argine mi auguravo di non trovarcela più. Ma una sera che lei cambiò posto e sul momento non riuscivo a vederla, fui lì lì per gridarle qualcosa. Passarono ancora 8 giorni e poi 10. L'autunno era già in agonia. Di notte le siepi brinavano e la luna s'era fatta più fredda del sasso. E così ferma, rotonda e precisa, come può essere solo a Natale. Le 2 nubi che le erano d'attorno parevano aria appannata. Alle 6 scendevate in strada e non sentivate altro che odor di polenta e castagne bollite nell'acqua. I campanacci di bronzo arrivavano allora lì al borgo da 1 miglio, 2 miglia e anche di più. Ma la vecchia non si fece vedere. Prima o poi vengono tutti da me, mi dicevo. Tanto più che l'inverno è alle porte. Finiscono col venir tutti, io lo so, prima o poi. Dovrà uscire dalla tana anche lei. E invece no. Passò anche l'autunno. Le siepi adesso erano solo groviglie di spini. Gli uomini stavano già per finire le trappole da portare su a monte, nei boschi. E la vecchia non uscì dalla tana. Feci quello che non avevo mai fatto. Mi decisi a informarmi di lei. Regalai 2 pelli di coniglio a un ragazzo che su per giù mi faceva da chierico e lo feci andare dal bosco ai calanchi. Il ragazzo se ne andò in giro 2 giorni, qua e là, perché in realtà era un bravo ragazzo, pieno di idee ed espedienti, e per quassù anche quasi educato. Salì alle torbe e ai calanchi e dai pascoli, e non riuscì a trovar più di tanto. Gliene diedi una terza, e lui si spinse ai confini di Bobbio. E quel che c'era da sapere lo seppi. Viveva sola al di là del sentiero degli olmi, proprio ai margini della parrocchia. E dopo non ci sono che forre torbiere e anche peggio, se pur peggio è possibile. C'era venuta a stare da poco e senza dir niente a nessuno, venendo su dalle parti di Bobbio dove 4 anni prima i tedeschi avevano bruciato anche i sassi. Si chiamava Zelinda Icci, fu primo. Aveva compiuto i 63 l'8 agosto. E adesso lavava stracci e budella dalla mattina alla sera, laggiù dal canale, per qualcuno o qualcosa di un paese di valle, dove c'era già qualche industria. Ogni sera, al cader delle ombre, se ne veniva su per la strada di monte coi suoi stracci e la carriola e la capra, vinta pare a una lotteria di parrocchia. Lungo le siepi si chinava a ogni passo a prender su sterpi secchi o anche carta. E davanti al tabernacolo Jesus si segnava e abbassava la testa. Mai una volta alla processione, mai ai vespri, mai in chiesa. Quel che venne a sapere fu questo. Alla sera del 9 stavo a insegnare la commedia ai ragazzi. S'aprì l'uscio e la meli dentro, con 3 o 4 formaggi di capra. Era appena tornata dall'aver cucito il lenzuolo ad un vecchio. S'avvicinava la loro brutta stagione. Quando l'agonia cominciava, la mandavano subito a prendere. Lei vegliava una notte, 2, 3. Lo lavava e cuciva il lenzuolo, e ogni volta tornando aveva sempre per le mani qualcosa. «Una vecchia ha bisogno di voi, è nello studio». «Lo so», dissi, «lo so». E invece era tutta una storia. «Le ho detto io di passare di qua». «E adesso grazie, buonanotte, bei sogni. Voglio fare l'allegro. E tutto in gamba fino a domani mattina. Ma il fatto è, brava gente, che per questa sera non ho proprio bisogno di voi». Così tutti se ne andarono via e io restai solo in parrocchia. Il corridoio era più buio di un forno e a guardare la striscia di luce che usciva dalla fessura dell'uscio mi sentii come uno che è in debito. Il creditore è di là ad aspettarlo e lui intanto non sa come fare perché il suo lo ha già speso da un pezzo e tutto quel che ha è un po' di rame e in una mano ci sta. Non m'era mai capitato da secoli e la cosa mi fece pensare. Sentii i ragazzi salutarsi in strada, un sasso rotolò per la piazza. Una porta, poi un'altra, si chiusero. Quello che stava alle torbe continuò la sua strada fischiando. «Ecco qui la mia vecchia», pensai. Dopo un poco aprii l'uscio. Era là.